Carissimi fratelli e sorelle, buonasera a tutti quanti voi e salutato Gesù Cristo. Siamo alla cellula numero 590. Ringraziamo il Signore per il dono che ci fa questa sera di essere insieme. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini, ci purifichi, ci santifichi. Ricordo giovedì prossimo la messa di intercessione sempre alle ore 18, primo giovedì del mese. Questa sera affronteremo il tema della lussuria e se arrivo in tempo vorrei fare anche quello della gola, un pochettino. Scusate la tosse ma ancora me la porto dietro. Bene, quando pensiamo alla lussuria pensiamo subito a un concetto ed è questo. Le persone non possono essere ridotte ad essere uno strumento di piacere. Pensiamo a tutte quelle infamie della prostituzione e quindi la commercializzazione di un atto che è legato all'amore tra due sposi, alla generazione della vita, a qualcosa di bello voluto dal Signore, gradito al Signore. E quindi è un fatto, se il mio piacere è l'assoluto, l'altro è una cosa, non è più una persona, è uno strumento del mio appagamento. Maschile o femminile non ha importanza. Allora si perde l'importanza della persona. Il corpo non è semplicemente un corpo, è sempre una storia, è una persona, una sensibilità, una speranza. Allora l'importanza di curare la persona con la quale si condivide un cammino perché sia compresa, ascoltata, amata. Tutto questo viene sporcificato dalla lussuria, perché la lussuria nega tutte queste cose, fa dell'altro, come dire, un panino che mi mangia, una mia soddisfazione semplicemente, quindi porta dentro tutta una superficialità, dove la relazione non è più la cosa più preziosa e più importante. Lo sguardo di chi è lussurioso offende, è uno sguardo avido, predatore. E purtroppo nel mondo di oggi sappiamo quanto è forte questa tentazione, no? E questa è una cosa che fa molto, molto male. Allora, la bellezza di una persona è nell'appagamento di un amore, non semplicemente di un corpo, di un atto, ma di un amore che è qualcosa di bello e di grande perché è voluto da Dio, pensato da Dio, progettato da Dio. Vediamo come nella Bibbia stessa, ecco, si parla tanto di lussuria, vi ricordate, no? Sia nell'Antico Testamento come nel Nuovo Testamento. Addirittura nel Nuovo Testamento Gesù ci ricorda che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, per dire la pulizia dello sguardo, degli occhi, dei sentimenti. E San Paolo, fra le opere della carne, cita proprio la fornicazione, l'impurità, il libertinaggio. E perciò San Paolo ci esorta con queste parole, in Efesini 5, 3-5. Quanto alla fornicazione e ad ogni specie di impurità, neppure se ne parli tra voi come si addice ai santi, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore impuro avrà parte al regno di Cristo e di Dio. E ancora ai Corinzi, non illudetevi, né morali, né adulti, né effeminati, né sodomiti erediteranno il regno di Dio. E quindi la cosa importante, la cosa preziosa di saper guardare con serenità e con pace tutta quella che è la realtà della sessualità, dono di Dio, strumento di Dio, di santificazione e di amore, non trasformato in peccato. Quali sono i rimedi per guarire dal vizio della lussuria? Prima di tutto l'umiltà, sì, perché l'umiltà ci aiuta a guardarci, a saperci guardare dall'orgoglio, dalla presunzione. E quindi questo è qualcosa di prezioso ed importante. E poi naturalmente la fuga dalle occasioni, perché l'occasione fa l'uomo ladro, no? Sappiamo bene com'è importante, quindi la prudenza. Poi è naturale la preghiera, La preghiera ci fortifica, la preghiera ci dà quel sostegno dello Spirito Santo che ci permette di affrontare ogni fragilità e ogni debolezza. Poi ancora riflette su quello che siamo davanti a Dio. Chi siamo davanti a Dio? Siamo tempio del suo Spirito. San Paolo ci dice che siamo addirittura membra del corpo di Cristo. E quindi attenzione a non profanare il tempio di Dio che siamo ciascuno di noi, che è il nostro corpo, ma anche il corpo dell'altro. Poi è la mortificazione, la capacità di saper mortificare i nostri occhi, la nostra fantasia, la nostra memoria. Tutto questo ci aiuta a saper avere una capacità, un equilibrio e una serenità che ci porta a vivere con pace, con serenità proprio il nostro cammino. Questo è una cosa preziosa e importante. Allora chiediamo al Signore: Signore, dammi sempre un cuore nuovo, uno spirito nuovo, perché possa con serenità e con pace guardare sempre la mia vita e il mio rapporto con gli altri, perché possa essere un rapporto sereno, un rapporto gioioso, un rapporto che viva sempre quella vocazione che tu mi hai donato, tutto quello che tu mi hai dato di vivere nella mia realtà di sposo, di sposa, di fidanzato, di fidanzata, tutto quello che è nostro, o di sacerdote, di religioso, di religiosa, proprio perché possiamo santificare il nostro corpo e quindi vivere nella gioia la nostra sessualità. Adesso, visto che sono stato abbastanza veloce, passo all'altro vizio, la gola. Anche questo è l'eccesso. Vedete come di per sé la sessualità è un bene, il cibo, il mangiare è un bene, no? È una cosa buona. Però il disordine, da tutti i punti di vista, è sempre un male. Quindi possiamo definire il vizio della gola come un appagamento di un desiderio disordinato del mangiare o del bere. Ecco, quindi non è il mangiare che è male o il bere che è male, è la maniera smodata. San Tommaso citava alcune così maniere, ecco, di quei tempi, no? Ma possono essere anche per noi: mangiare fuori orario senza necessità, mangiare con ingordigia, eccedere nel pensare a fare con estrema raffinatezza, mangiare eccessivamente, cioè vivere tutto in maniera non serena, non equilibrata. E questa è un'esposizione che potrebbe esserci anche oggi. Tante volte ci sono poi delle situazioni di non serenità, di non pace. Enzo Bianchi scriveva: non è forse vero che dall'eccesso di assunzioni di vino e cibo nascono il multiloquio, la scurrilità, le beffe, l'allegria sconcia, l'intontimento spirituale e a volte persino l'aggressività, la violenza? Non è forse a tavola, luogo destinato alla condivisione, allo scambio della parola, all'effusione dell'affetto, che un eccesso di cibo e di bevande provoca liti e atteggiamenti violenti? Ecco, non è nella normalità naturalmente delle nostre famiglie, perché siamo sereni, però vediamo come in certi posti finisce a schifo, ogni tanto sentiamo nei giornali proprio. E allora, quali sono le conseguenze del vizio della gola? Ecco, sempre San Tommaso dice: il torpore dell'intelletto e dello spirito, l'infiacchimento della volontà, la dissipazione, l'allegria disordinata, la grossolanità e la volgarità. E quindi poi alla fine il mancato interesse per le cose spirituali, perché uno è preso soltanto da quelle materiali. Allora cos'è che dobbiamo fare? Capire sempre che in fondo il cibo è un mezzo per vivere. Non viviamo per mangiare, ma mangiamo per vivere. Allora chiediamo al Signore la grazia di essere sobri, sereni, tranquilli, magari un po' di mortificazione ogni tanto, quel digiuno da qualcosina che ci aiuta a saperci dominare, a saper trovare un equilibrio sempre in quello che facciamo, perché possiamo davvero gustare tutto quello che il Signore ci dona, evitando di eccedere. Che il Signore vi benedica. Sia lodato Gesù Cristo.